A cosa servono i tribunali? Nel tribunale davanti al giudice si svolge il processo per valutare colpevolezza o innocenza di una persona. Il giudice deve ascoltare i fatti e le testimonianze prima di emettere la sentenza. E questo vale sia che la persona sia colpevole, sia che la persona sia effettivamente innocente. Perciò anche l'innocente, seppure accusato ingiustamente, deve dare la sua testimonianza per difendersi. Ecco, in un certo senso questa era la situazione di Paolo nei confronti dei credenti della Galazia. Paolo aveva evangelizzato i Galati. Aveva insegnato loro di Gesù Cristo. Essi avevano creduto in Gesù e trovato perdono e grazia in Cristo. Però, alla partenza di Paolo, si erano introdotti nella Chiesa dei falsi insegnanti giudaizzanti che, rinnegando l'insegnamento di Paolo, stavano sviando i credenti di quella Chiesa dal seguire veramente Cristo. E quando Paolo sentì di questa situazione, scrisse l'epistola ai Galati. Per amore di questi credenti, esortandoli a riconoscere quanto si erano allontanati e sviati dalla verità. E Paolo dedica in questa epistola una larga parte del contenuto per dare la sua testimonianza, cioè per dare una prova fedele e sicura che il suo messaggio era veramente la chiara rivelazione di Dio per loro. Paolo infatti si è impegnato ad annunciare l'Evangelo senza compromessi. Per amore di Cristo e per tutti coloro che lo ascoltavano. E qui abbiamo già una bellissima conseguenza per noi. Perché? Perché anche noi che leggiamo le stesse parole abbiamo lo stesso beneficio dei Galati. Infatti, ascoltando la testimonianza di Paolo, riconosceremo chiaramente che l'Evangelo che annunciato da Paolo è la sicura parola di Cristo, di cui abbiamo bisogno anche noi, per la salvezza e per la vita. Allora, in questo senso vi esorto ad aprire le vostre Bibbie al capitolo 1 di Galati, così che possiamo seguire insieme la testimonianza di Paolo. Leggeremo a partire dal capitolo 1 e troveremo la testimonianza di come Paolo è stato incaricato da Dio per testimoniare l'Evangelo, l'Evangelo che Cristo stesso gli ha comunicato. Questa testimonianza comprende la seconda parte del capitolo 1 e anche buona parte del capitolo 2. Quindi leggeremo un brano abbastanza lungo perché è un unico discorso che comprende entrambi i capitoli. E durante questa lettura voglio soffermarmi un po' a meditare sulla testimonianza di Paolo e a trarre buoni insegnamenti e buone lezioni anche per noi. Quindi, ritornando in Galati, capitolo 1, vogliamo iniziare dal versetto 11. Ora, fratelli, vi faccio sapere che l'Evangelo che è stato da me annunziato, non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per la rivelazione di Gesù Cristo. Ricordiamo che all'inizio del capitolo 1 Paolo era stato molto severo con i Galati, riprendendoli perché si erano sviati seguendo un falso Evangelo. Eppure Paolo non ha mai mancato di amore verso di loro. Anche qui, riprendendoli, vediamo che continua a chiamarli fratelli. Infatti, lo scopo di Paolo era di esortare questi fratelli a riconoscere quanto si erano lasciati sviare affinché ritornassero nella fedele e sicura fede in Gesù Cristo. Perciò Paolo dichiara, prima di tutto, che l'Evangelo da lui annunciato l'ha ricevuto direttamente da Cristo. Cristo stesso si è rivelato a Paolo. E gli ha rivelato, cioè l'ha istruito, sulla verità da annunciare agli uomini. Troviamo la stessa identica verità, la stessa dichiarazione anche nella prima lettera ai Corinzi, come leggiamo in 1 Corinzi 15,3, dove Paolo dichiara così: infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Paolo annunciava l'Evangelo come l'aveva ricevuto da Cristo. Questo era il suo incarico come apostolo. A questo punto però potremmo chiederci, come facciamo a sapere con certezza che questa affermazione è vera? Cioè, come facciamo a sapere che veramente Paolo ha ricevuto l'Evangelo per rivelazione di Cristo. Ricordiamo che Dio non vuole da noi una fede cieca, ma ci dà tutti gli strumenti necessari affinché la nostra fede in Cristo sia ben fondata. Un primo modo per essere sicuri è confrontare il messaggio di Paolo con tutto il resto della Bibbia che abbiamo a disposizione. Infatti dobbiamo ricordare che tutta la Bibbia, tutta la Scrittura ha Cristo al centro. L'Antico Testamento è pieno di profezie su Cristo, di riferimenti a Cristo, di annunci sulla venuta di Cristo e delle opere che avrebbe compiuto. Solo qualche esempio, pensiamo a Genesi 3,15, partendo dall'inizio, quando Dio annuncia che il seme della donna, ovvero la sua progenie, schiaccerà il capo a Satana. Pensiamo al Salmo 22 o a Isaia 53, che profetizzano delle sofferenze del Messia sulla croce per salvarci un popolo. Quindi Cristo è sicuramente il Messia ed è il centro di tutto l'annuncio delle Scritture dell'Antico Testamento. Ed è lo stesso Cristo che è proclamato da Paolo come Salvatore. Un secondo modo che Dio ci ha dato per avere certezza sulla parola pronunciata da Paolo è che Dio ha accompagnato la predicazione di Paolo con miracoli. In realtà Dio ha fatto la stessa cosa anche con tutti gli altri apostoli, per confermare tramite questi segni che essi parlavano veramente da parte di Dio. Questi miracoli servivano appunto per testimoniare che Dio parlava tramite loro. E come è scritto per esempio anche in Ebrei, capitolo 2, dal versetto 3, dove troviamo: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita, mentre Dio ne rendeva testimonianza con segni e prodigi, con diverse opere potenti e con doni dello Spirito Santo distribuiti secondo la sua volontà. Ricordiamo quindi che al tempo di Paolo il Nuovo Testamento non era ancora stato scritto e pertanto gli apostoli erano l'autorità nel proclamare la parola di Dio. Così Dio ha concesso a Paolo, come anche agli altri apostoli, di operare segni e prodigi per confermare la loro testimonianza. Oggi abbiamo la Bibbia completa, non ci sono più nuove rivelazioni da parte di Dio, quindi non c'è più alcuna nuova parola da aggiungere. Perciò, se qualcuno sostiene di avere una parola da parte di Dio, o addirittura possa in qualche modo compiere qualche specie di miracolo per dimostrarlo, sappiamo che questo è falso. Quello è sicuramente opera di Satana, che prova sempre a sviare gli uomini. Infatti Paolo in 2 Corinzi ci ricorda anche che Satana si traveste perfino da angelo di luce per sviare gli uomini. Una ulteriore conferma della veracità dell'Evangelo, quello che è annunciato da Paolo, è il fatto che il suo messaggio era identico a quello degli altri apostoli con i quali Paolo non aveva mai parlato prima della sua conversione. Questo ci assicura che l'unica fonte del messaggio per gli apostoli e per Paolo è sempre stata la stessa, Gesù Cristo, che si è rivelato agli apostoli come si è rivelato a Paolo. Questo sarà un tema che andremo a leggere poi nel capitolo 2. Questi sono alcuni dei motivi per cui possiamo avere piena certezza, noi come i Galati allora, che la parola annunciata da Paolo era veramente la rivelazione che Dio gli aveva dato. Non si trattava e non si tratta di un insegnamento proveniente dagli uomini. Per rendere chiara questa verità, Paolo ricorda come una volta egli fosse molto zelante nel giudaismo, cioè nelle dottrine giudaiche. Quelle stesse dottrine però che al momento della sua conversione Paolo ha completamente abbandonato, perché Cristo gli ha rivelato il vero messaggio dell'Evangelo. Andiamo avanti leggendo dal versetto 13, Galati 1,13. Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri. Paolo un tempo, da giovane, era stimato fra i giudei, Aveva, per così dire, successo fra i suoi connazionali. Era un campione della difesa delle tradizioni giudaiche. Paolo combatteva contro la Chiesa di Dio, contro i cristiani. Ma di fronte alla misericordiosa rivelazione di Cristo, egli ha riconosciuto come tanta spazzatura le cose che prima erano la sua vita. La conversione profonda di Paolo dalle tradizioni giudaiche al vero Evangelo è un'altra prova della potenza e della verità dell'Evangelo di Cristo, davanti al quale le tradizioni e la stima degli uomini perdono qualsiasi valore. Questo cambiamento profondo nella vita di Paolo è stato possibile solo per la grazia di Dio, che ha voluto rivelare a Paolo la luce della verità e lo ha chiamato a servirlo, come leggiamo dal versetto 15. Ma quando piacque a Dio, che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre, e mi ha chiamato per la sua grazia, di rivelare in me suo figlio, affinché l'annunziassi fra i gentili, io non mi consultai subito con carne e sangue, né salii a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, ma me ne andai in Arabia e ritornai di nuovo a Damasco. Qui possiamo fermarci e dare gloria a Dio per il suo piano perfetto e per la sua sapienza. Paolo stesso riconosce che è stato Dio a chiamarlo, secondo il piano che aveva stabilito prima ancora che egli nascesse. Dio ha stabilito di preparare Paolo per questo compito e così l'ha chiamato al tempo opportuno, ma solo per grazia. Abbiamo sentito con quale zelo Paolo perseguitava prima i cristiani, meritandosi la condanna davanti a Dio. E invece Dio gli ha concesso misericordia e l'ha scelto come suo strumento per portare la parola di verità e di salvezza agli uomini, ai gentili in modo specifico. Così Dio Padre ha rivelato suo figlio a Paolo affinché Paolo credesse in Cristo e potesse annunziarlo ai gentili. Questa potente opera ci ricorda alcune verità fondamentali anche per noi. Prima di tutto vediamo una cosa fondamentale. La fede cristiana non è una religione, ma è conoscere Cristo e vivere confidando in Cristo. Però vogliamo ricordare che nessuno di noi arriva a conoscere Cristo da solo. Come Paolo, così anche noi, se tu hai creduto, sei stato chiamato da Dio e solo per grazia, mai per merito. Ma grazie a Dio che la sua grazia è stata efficace nel salvarci dalle tenebre di questo mondo e portarci nella sua luce. Inoltre notiamo lo scopo per cui Dio ha chiamato Paolo, che prima era un grande nemico di Cristo e poi è passato alla conoscenza di Cristo. Lo scopo è affinché Paolo diventasse uno strumento per annunziare Cristo ai gentili. Certamente Paolo ha ricevuto un incarico speciale perché la rivelazione diretta di Cristo a Paolo era necessaria affinché lui fosse veramente un apostolo di Cristo. Ma anche noi siamo stati salvati per grazia e perdonati in Cristo Gesù per lo stesso scopo, affinché possiamo portare avanti il compito di annunciare Gesù a coloro che sono ancora nelle tenebre, come eravamo noi. Come Paolo, quindi, impegniamoci a servire Dio, a essere fedeli servitori di Dio in questo compito, a lode della sua gloria e per amore di coloro che sono ancora nelle tenebre. Continuando nel nostro brano, vediamo che dopo la sua conversione Paolo non ritornò immediatamente a Gerusalemme, ma se ne andò in Arabia e poi rientrò a Damasco. Lì predicò l'Evangelo e fu perseguitato dai giudei di Damasco, che tentarono pure di ucciderlo, come leggiamo in Atti 9. Fuggendo da Damasco, Paolo a quel punto ritornò a Gerusalemme dopo 3 anni di lontananza, come leggiamo dal versetto 18. Poi, dopo 3 anni, salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro e rimasi con lui 15 giorni. E non vedi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. A Gerusalemme Paolo si incontrò con Pietro e rimase con lui 15 giorni. E poi vide anche Giacomo, il fratellastro del Signore Gesù. Sempre in Atti 9, che è un brano parallelo, leggiamo di questo periodo a Gerusalemme. In quell'occasione Paolo non fu accolto dai credenti di Gerusalemme, perché loro avevano ancora paura di lui, ricordandolo come era il feroce persecutore della Chiesa. E questo ci ricorda come la vita di Paolo non è mai stata facile. E per essere un fedele ministro di Cristo, Paolo ha dovuto affrontare molte sofferenze e molte afflizioni. Addirittura in quel periodo a Gerusalemme ci fu un tentativo di uccidere Paolo da parte di alcuni giudei. Quindi è chiaro che Paolo non viveva cercando l'approvazione degli uomini, ma voleva solo essere approvato da Dio nell'incarico che lo aveva chiamato come suo servizio. Ecco perché, continuando nel versetto 20, Paolo afferma con forza che tutto quello che sta dicendo è la verità. Versetto 20. Ora, quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Paolo si comportava in piena sincerità nella sua vita e in particolare qui nella sua testimonianza ai Galati per non essere di ostacolo a nessuno nel suo incarico di apostolo. Non voleva infatti che la sua vita potesse in qualche modo essere un inciampo al messaggio dell'Evangelo. Anche in questo Paolo è un esempio per noi. Quanto è importante che viviamo seguendo fedelmente l'Evangelo. Ricordiamo infatti che se la nostra vita non è fedele al messaggio che annunciamo, saremo un inciampo per coloro che ci ostacolano, a cominciare da quelli più vicini a noi che sono la nostra famiglia. Perciò dobbiamo essere pronti a riconoscere e confessare i nostri peccati ogni volta che cadiamo, non solo per timore di Dio, ma anche per amore degli altri, non volendo allontanare nessuno da Cristo. Allora ti chiedo, come va la tua vita? Vivi in modo fedele a Cristo in ogni campo della tua vita, in ogni rapporto, in ogni giorno? Stai camminando in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa? Paolo viveva così. Ed è un nostro esempio. E Paolo imitava Cristo. Allora noi abbiamo due stupendi esempi davanti da imitare. Dopo la visita a Gerusalemme, Paolo se ne andò verso la Siria e la Cilicia, dove si trovava Tarso, che era la sua città natale, come leggiamo dal versetto 21. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo. Ma esse udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che egli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Paolo continua la sua testimonianza spiegando di essere andato nelle regioni della Siria e della Cilicia dopo essere stato a Gerusalemme. Infatti, egli era ubbidiente al comandamento del Signore che gli comandava di annunciare l'Evangelo ai gentili. Al tempo stesso però le chiese che erano in Giudea sentivano parlare dell'opera di evangelizzazione di Paolo, di come egli annunciava Cristo adesso, e perciò davano gloria a Dio per la sua conversione e per come Dio si stava servendo di lui che un tempo era stato un feroce persecutore della Chiesa. Il racconto di questi avvenimenti rendeva chiaro ai Galati come Paolo si sia convertito dal suo zelo per le opere della legge giudaica alla vera fede in Cristo, perché egli sapeva con certezza che l'Evangelo da lui predicato era la verità, in quanto gli era stato annunciato e rivelato direttamente da Cristo. Paolo sapeva che solo tramite quell'Evangelo c'è la salvezza e per questo motivo predicava con forza e insistenza il solo vero Evangelo di Cristo. E questo era anche il motivo per cui condannava così severamente quei falsi insegnanti giudei. Essi infatti avevano sviato i Galati, insegnando loro che era ancora necessario seguire i precetti giudaici per essere veramente giustificati davanti a Dio. Ma era falso. La vera fede che salva è solo la fede in Cristo. E questa è la verità che Paolo annunciava nel suo fedele incarico di apostolo di Dio. Questo è il messaggio che un tempo Paolo odiava, ma che ha dovuto riconoscere come la sola unica verità davanti alla potente rivelazione di Gesù Cristo. Questo è lo stesso messaggio che tutti gli altri apostoli, che avevano tutti gli altri apostoli, ai quali Cristo aveva affidato il comando di essere suoi testimoni su questa terra. Così Paolo, dopo 14 anni, ritornò di nuovo a Gerusalemme e in quella occasione egli espose agli altri apostoli il messaggio che predicava per confrontarsi con loro. Come leggiamo adesso dal capitolo 2, versetto 1. Poi, dopo 14 anni, salì di nuovo a Gerusalemme con Barnaba, prendendo con me anche Tito. Ora, vi salì per rivelazione. Esposi loro l'Evangelo che io predico fra i gentili, ma lo esposi privatamente, a coloro che godevano a maggior credito, perché non corressi o non avessi corso in vano. Dopo 14 anni di attività missionaria, Paolo tornò di nuovo a Gerusalemme, accompagnato da Barnaba. Barnaba, se ricordate, era un fedele uomo di Dio, che era stato compagno di Paolo nel suo primo viaggio missionario. Ed essi portarono con loro anche Tito, un fratello non giudeo, come leggeremo poi nel versetto 3. Paolo salì a Gerusalemme per rivelazione, cioè Dio stesso in qualche modo gli ha detto di andare a Gerusalemme. Ricordiamo, come dicevo prima, che a quel tempo non c'era il Nuovo Testamento scritto e l'insegnamento era fondato sulla predicazione degli apostoli, i quali erano istruiti e guidati direttamente dallo Spirito Santo. Dio, infatti, guidava direttamente i suoi apostoli, ricordando loro le verità che Gesù aveva insegnato e, specialmente per Paolo, dirigendo la sua vita missionaria secondo il suo piano. Gesù si è infatti rivelato varie volte a Paolo durante la sua vita, a partire da quel primo giorno sulla via di Damasco. E anche in questa occasione del viaggio a Gerusalemme era dunque dovuta a una rivelazione chiara del Signore per Paolo. Andando a Gerusalemme, Paolo si confrontò con gli apostoli per condividere con loro l'Evangelo che egli predicava. E qui vediamo e dobbiamo notare l'umiltà di Paolo. Paolo aveva ricevuto il suo Evangelo direttamente da Cristo, quindi sapeva di annunciare la verità. Al tempo stesso, però, non si fidava di se stesso e voleva confrontarsi con gli altri apostoli, in quanto anche loro erano stati istruiti direttamente da Cristo, come Paolo. Lui, infatti, non voleva correre in vano, cioè non voleva evangelizzare senza la piena certezza di essere fedele a Cristo. E così Paolo espose loro l'Evangelo che aveva predicato fino ad allora e, come leggeremo nei prossimi versetti, trovò pieno accordo con gli altri apostoli. Gli altri apostoli hanno riconosciuto, ad esempio, quello che Paolo già sapeva di Cristo, da Cristo, e cioè che i gentili non dovevano più seguire le pratiche giudaiche. Quindi Tito, che accompagnava Paolo, non doveva essere circonciso. Chi insegnava che questo era necessario era un falso fratello, come leggiamo nei versetti da 3 a 5. Ma neppure Tito, che era con me, benché fosse greco, fu costretto a farsi circoncidere, e ciò a causa dei falsi fratelli, introdottisi abusivamente, i quali si erano insinuati per spiare la nostra libertà che abbiamo in Cristo Gesù, allo scopo di metterci in servitù. A costoro non cedemmo in sottomissione neppure per un momento, affinché la verità dell'Evangelo dimorasse salda fra di voi. Infatti Tito, che era gentile e non era giudeo, non dovette sottomettersi alla circoncisione, sebbene ci fossero coloro che all'interno della Chiesa insistevano per questo. Paolo infatti racconta di falsi fratelli introdottisi abusivamente, cioè senza averne diritto, senza essere veramente credenti. Costoro premevano perché si continuasse a rispettare i riti giudaici, di fatto volendo riportare i credenti sotto il giogo della legge. Ma Cristo è venuto a liberarci dal giogo della legge, alla quale nessuno può adempiere perfettamente. Nessuno, infatti, può adempiere a tutti i comandamenti della legge, e perciò non c'è speranza di diventare giusti davanti a Dio per le opere della legge. L'unica salvezza è nell'Evangelo di Gesù Cristo. E perciò Paolo non si è sottomesso alle loro richieste, non ha fatto compromessi con l'Evangelo, tenendo alta la parola della verità dell'Evangelo. Questa è l'unica via di salvezza per giudei e per gentili. Perciò Paolo combatteva con fermezza per la verità dell'Evangelo, della salvezza per grazia, solo mediante la fede in Cristo. Quella stessa grazia che era stata concessa anche ai Galati e a tutti i gentili che erano stati salvati e che Paolo veramente amava intensamente. Qui infatti leggiamo del cuore di pastore di Paolo, pronto a combattere senza risparmiarsi, non cedendo neppure un momento per difendere le pecore dalle insidie dei malvagi. Egli desiderava che i credenti avessero certezza della verità dell'Evangelo che aveva loro annunciato, per vivere una fede salda e sicura nel Signore Gesù Cristo. Allo stesso modo anche noi, avendo oggi tutta la parola dell'Evangelo a nostra disposizione, teniamoci stretti alla parola dell'Evangelo che ci è stata annunciata, perché per mezzo di essa abbiamo conosciuto il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Egli ci ha liberati dal giogo del peccato che pesava su di noi, ci ha liberati dal seguire le nostre tradizioni che ci tenevano lontano da Dio. Perciò usiamo i mezzi della grazia che Dio ci ha concesso per camminare nella verità. Abbiamo tutti una Bibbia da leggere. Abbiamo il privilegio di incontrarci nella comunione della Chiesa e ricevere insegnamento dalla parola. Possiamo esortarci personalmente gli uni gli altri. Camminiamo quindi nella verità e nella luce con cui Cristo ci ha illuminati per vivere in modo da piacere a Dio ed essere luce su questa terra. L'Evangelo che Paolo ha annunciato ai Galati è lo stesso Evangelo che è arrivato a noi e che anche gli altri apostoli annunciavano, perché c'è una sola via per la salvezza ed è la fede in Cristo. Infatti gli altri apostoli, con i quali Paolo si incontrò a Gerusalemme, erano pienamente concordi sull'assoluta verità e certezza dell'Evangelo come unica via di salvezza, come leggiamo dal versetto 6. Ma da parte di quelli che godevano maggior credito, quale fossero stati, non mi importa nulla, Dio non ha riguardo a persona, ebbene, quelli che godono maggior credito non mi imposero nulla di più. Anzi, al contrario, avendo visto che mi era stato affidato l'Evangelo per gli incirconcisi, come a Pietro quello per i circoncisi, poiché colui che aveva potentemente operato in Pietro per l'apostolato dei circoncisi aveva potentemente operato anche in me per i gentili, avendo conosciuta la grazia che mi era stata data, Giacomo, Cefa e Giovanni, che sono reputati colonne, diedero a me e a Barnaba la mano di associazione, affinché noi andassimo fra i gentili ed essi fra i circoncisi. Soltanto ci raccomandarono che ci ricordassimo dei poveri, proprio quello che anch'io mi ero proposto di fare. Paolo era andato a Gerusalemme e aveva esposto l'Evangelo che predicava agli altri apostoli. Ed essi, dopo averlo ascoltato, non imposero nulla, non aggiunsero nulla di più, riconoscendo che Paolo predicava lo stesso Evangelo che anch'essi avevano ricevuto da Cristo. Paolo racconta questo episodio ai Galati per assicurare che c'è un solo Evangelo. L'Evangelo che Paolo aveva predicato loro era lo stesso che predicavano gli altri apostoli, perché l'Evangelo è uno. Paolo infatti racconta che Giacomo, Cefa, cioè Pietro, e Giovanni erano pienamente concordi con lui. Essi erano considerati colonne, cioè i riferimenti nella chiesa di Gerusalemme. Godevano maggior credito, cioè erano stimati, e a causa del ruolo che Gesù Cristo aveva dato loro. Ed essi avevano riconosciuto che a Paolo era stata data la grazia di annunciare lo stesso Evangelo che essi predicavano. L'Evangelo che Paolo annunciava ai gentili era lo stesso Evangelo che gli altri apostoli annunciavano ai giudei. Infatti, la fonte dell'Evangelo è la stessa, è Gesù Cristo. Perciò gli apostoli e Paolo erano associati nel comune privilegio e ruolo di annunciare lo stesso Evangelo, anche se l'uni ai giudei e Paolo ai gentili. L'unica raccomandazione che gli apostoli di Gerusalemme si sentirono di fare a Paolo e al suo compagno di ministero Barnaba era quella di ricordarsi, cioè di prendersi cura, dei poveri. E in realtà questo era lo stesso pensiero di Paolo. Ricordiamo ad esempio come Paolo si era impegnato a raccogliere una colletta fra le varie chiese per destinarla ai santi di Gerusalemme quando ci fu una carestia. Ancora una volta vediamo quindi come lo Spirito del Signore guidava tutti gli apostoli nella stessa verità, secondo la sua volontà. E questa è la sua volontà, la volontà di Dio per i suoi figli, che ci amiamo gli uni gli altri. Infatti, prendersi cura degli altri, e specialmente dei più bisognosi, è un comandamento fondamentale. Lo stesso Giacomo, citato in questo brano, nella sua epistola, così descrive la vera religione, in Giacomo 1,27. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Chi infatti è più povero di una vedova senza marito o di un orfano senza genitori, cioè senza qualcuno in famiglia che si prenda cura di lui? La vera fede produce buone opere e prendersi cura di coloro che sono nel bisogno è un frutto necessario del vero amore per gli altri. Questa lunga testimonianza di Paolo ai Galati ci ha ricordato che la vera fede che salva è solo la fede in Gesù Cristo. Noi possiamo conoscere Cristo e credere in Lui perché Gesù stesso ci ha rivelato la parola di verità tramite gli apostoli che Lui ha scelto, tramite gli apostoli e tramite Paolo. Ed essi ci hanno trasmesso fedelmente la parola così come l'hanno ricevuta da Cristo. Quindi possiamo fidarci pienamente della parola di Dio e di quello che ci insegna, così come ci è stata trasmessa dagli apostoli e da Paolo. L'Evangelo è l'unica via che porta a Dio, non ci sono altre vie. E grazie a Dio che Egli ha voluto insegnarci la via per poter arrivare a Lui tramite la fede in Gesù Cristo. Allora, cosa dobbiamo fare di questa parola? Dobbiamo tenerla nel nostro cuore e vivere confidando in Gesù Cristo e, come Paolo, annunciare alle persone intorno a noi il Signore Gesù Cristo, a lode della sua gloria, affinché, se Dio vuole, siano salvati. Ringraziamo il Signore. O Signore Dio nostro, grazie perché Tu ci hai rivolto la Tua grazia e la Tua misericordia per portarci il perdono dei peccati e la verità tramite l'Evangelo di Gesù Cristo, la conoscenza di Gesù Cristo. E voglio ringraziarti che quell'Evangelo che ha prodotto così tanti frutti nella storia è lo stesso Evangelo che è arrivato a noi, perché c'è una sola fede che salva, ed è la fede in Cristo. Voglio ringraziarti perché ci hai permesso di conoscerla, avendo aperto i nostri occhi e avendoci dato il Tuo Santo Spirito per illuminarci con la verità. E prego che riconosciamo questo immenso privilegio per vivere rispondendo con fede a Cristo Gesù e per essere luce su questa terra, come l'incarico che hai dato a ciascuno di noi. A lode della Tua gloria, Signore, per il bene di coloro che vorrai salvare, riconoscendo però soprattutto la grazia immensa che ci hai concesso in Gesù Cristo. Grazie nel Suo Santo Nome. Amen.